Benvenuti alla terza stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it. Nell'episodio di oggi parleremo di il neurologo in sala operatoria con il dottor Camillo Foresti e la dottoressa Valeria Polonia.
Buongiorno a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Neuropod, il podcast della SIN, coordinato dalla sezione giovani della società. Io sono Valeria Polonia e lavoro come neurologa e neurofisiologa all'ospedale Sant'Anna di Como. Oggi parleremo con il dottor Camillo Foresti, responsabile dell'unità di neurofisiologia nell'ambito dell'unità complessa di neurologia dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, del monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, di cui il dottore è esperto di grande rilievo e punto di riferimento per noi giovani neurologi. Il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio è una metodica sviluppata nel corso degli ultimi anni che, mediante l'utilizzo integrato e contemporaneo di più tecniche neurofisiologiche, soprattutto elettroencefalografia, potenziali evocati motori, somatosensoriali, acustici del tronco encefalo, elettromiografia, ma non solo, permette di testare durante un intervento chirurgico l'integrità delle strutture nervose. Questa metodica ha destato crescente interesse dal momento che gli interventi di neurochirurgia si svolgono in anestesia generale, motivo per cui un'eventuale lesione iatrogena intraoperatoria del sistema nervoso centrale o periferico potrebbe essere rilevata solo al termine dell'intervento, dopo aver svegliato il paziente, senza quindi possibilità di rimediare un eventuale danno. Lo scopo del monitoraggio intraoperatorio è quindi quello di identificare, tramite le metodiche di monitoraggio e mappaggio neurofisiologico, un eventuale insulto neurologico intraoperatorio in tempo reale, in modo da consentire al chirurgo di annullare o minimizzare il danno ed evitare in tal modo un deficit neurologico postoperatorio permanente. Buongiorno, dottor Foresti, e grazie di essere con noi oggi. La prima domanda che le rivolgo è: qual è l'impatto del monitoraggio intraoperatorio neurofisiologico negli interventi di neurochirurgia, ma anche di chirurgia vascolare e otorinolaringoiatrica, e come la progressiva introduzione e gli sviluppi di questa metodica hanno modificato le indicazioni e l'outcome degli interventi a cui viene applicata?
Grazie Valeria dell'invito, grazie di poter partecipare a questa bellissima iniziativa dei giovani della SIN. E grazie anche di avermi coinvolto su questo argomento che mi piace particolarmente, ci ho costruito praticamente tutta la mia vita professionale. Allora, come è cambiato l'ingresso nostro, l'utilità del nostro lavoro in sala operatoria? È una lunga storia ed è un continuo divenire. Devo dire, le primissime volte che siamo andati in sala operatoria eravamo quasi soltanto una tutela legale, poco di più. Dovevamo consentire al chirurgo di preservare la sua fedina penale, chiamiamola personalmente così. In realtà è proprio lavorando insieme a loro che poco per volta abbiamo visto come, anche con la crescita delle nuove generazioni di neurochirurghi, sempre più disposti ad ascoltare, sempre più disposti a collaborare, abbiamo visto come era possibile, come ha detto precedentemente lei Valeria, che era possibile prevenire i danni prima che questi fossero irreversibili, identificarli, e poco per volta siamo anche diventati parte attiva, nel senso che siamo anche diventati quello che possiamo definire il navigatore moderno per l'automobile. E tramite i nostri strumenti è possibile aiutare il chirurgo con uno strumento in più, un terzo occhio che non è quello di Shiva, ma quello appunto neurofisiologico, nella guida della procedura chirurgica. E come detto precedentemente, è possibile, è nato per la neurochirurgia, ma poco per volta si sta espandendo dappertutto. Mi è capitato sicuramente di fare monitoraggi in ortopedia piuttosto che in ginecologia, in chirurgia generale. Praticamente laddove c'è a rischio una struttura nervosa, noi possiamo essere utili.
Grazie, dottor Foresti, per questa panoramica sul monitoraggio. Vengo quindi alla seconda domanda. In che modo un neurologo entra nel mondo della sala operatoria, che è sicuramente lontano da quella che è la nostra pratica abituale, e come interagisce e collabora quindi con le altre figure professionali che operano in tale contesto, quindi l'anestesista, il chirurgo, il personale di sala in generale? E poi quali sono le difficoltà maggiori che un neurologo incontra nell'ambiente della sala operatoria?
Certo, allora anche qui mi piace molto dire all'inizio deve entrarci in punta di piedi. È un mondo che non è nostro, è un mondo che non conosciamo, è un mondo nella quale è estremamente facile fare l'elefante nella cristalleria e quindi è molto facile essere fuori luogo. In realtà il neurologo entra in sala operatoria prima di entrare in sala operatoria. Fondamentalmente credo che la valutazione del paziente, delle difficoltà ipotizzate e programmate che si svilupperanno all'interno della procedura chirurgica sono tanto più ottimizzate e minimizzati i rischi qualora quanto più viene pianificato il lavoro. Quindi la discussione del caso preoperatorio con il chirurgo, con l'anestesista, la scelta delle procedure anestesiologiche che meno impattano sulle nostre metodiche, la consapevolezza che c'è comunque qualcosa in più e che se ci si parla fondamentalmente si riescono a ottenere dei risultati veramente molto molto apprezzati ed apprezzabili. Le difficoltà sono tante all'inizio. Parliamo ovviamente anche delle difficoltà all'inizio poste dalla metodica. Non tutti hanno la stessa dimestichezza con gli strumenti elettromedicali, non tutti hanno gli stessi strumenti elettromedicali, non tutti hanno la stessa consapevolezza delle risposte che ne possiamo dare. E sto parlando nell'ambito del neurologo. Immaginate di trasferire tutto questo in un linguaggio, in un ambiente che completamente non ci conosce. Io amo sempre raccontare un aneddoto. La prima volta che sono entrato in sala operatoria, e questo vi farà dire quanto sono vecchio, era il 1990. 92, entravo in sala operatoria con il mio tutor d'allora, mi trovavo nei panni di Valeria, e il mio tutor era una disostruzione di carotidi, interventi che adesso addirittura non vengono quasi nemmeno più monitorati perché fatti quasi esclusivamente in veglia. Il mio tutor allora disse: attenzione professore, non faccio nomi ovviamente, è comparsa un'attività teta sull'elettrodo F4. E lì la risposta del professore, allora chirurgo vascolare, un professore di grande nome, di grande peso, è stata in francese, ma non la traduco. Ok. È chiaro che la prima, primissima difficoltà è dare un messaggio che sia comprensibile. Sempre a seguito di questo aneddoto, in un'altra situazione, mi è stato chiesto qual è il messaggio di warning più efficace che io trasmetto nel momento in cui mi trovo in difficoltà. La mia risposta è stata OCHO. Quando dico OCHO, il chirurgo si ferma. Poi abbiamo tempo di vedere cosa è successo, perché è successo, ma l'warning deve essere immediato e deve essere efficace. Poi si può anche stare a vedere qual è la causa. Sappiamo tutti quanti che la prima risposta che dà il chirurgo, ma non sto facendo niente. Anche questo è vero nella maggior parte dei casi. Non sta facendo niente, ma quel niente in qualche modo impatta sulle funzioni nervose del paziente. E allora vediamo quanto di sviscerare quanto questo niente è. Dall'altra parte, il mondo per noi astruso dell'anestesiologia. L'anestesista, spesso visto come un nemico, spesso visto come un osteggiante delle nostre procedure, in realtà abbiamo imparato che lavorando insieme all'anestesista è anche un messaggio particolarmente importante quello che diciamo quando definiamo un piano di anestesia adeguato, quando non possiamo garantire al nostro collega che il paziente non si sta svegliando, che l'anestesia è ben condotta e che quindi le alterazioni, anche indirette, che vede non sono legate alla profondità dell'anestesia. Un esempio su tutti, interventi sul basicranio, sul troncoencefalo. Un aumento di pressione non vuol dire necessariamente che il paziente si sta svegliando, potrebbe essere tranquillamente invece un titillamento dei nuclei di controllo della frequenza cardiaca troncoencefalici. Quindi quello che probabilmente è la difficoltà maggiore è proprio quella di comunicazione, di poterci parlare, poterci confrontare, e poter anche dare la nostra esperienza, esportarla in più ambiti, che non sono semplicemente ed esclusivamente quelli chirurgici.
Quindi sicuramente quello della sala è un mondo complesso in cui non solo sono importanti le competenze cliniche, ma sicuramente, come diceva, quelle tecniche e in particolare quelle di comunicazione con figure che sono un po', diciamo, diverse da quello che è il nostro mondo abituale. Vengo quindi alla terza domanda. Dottor Foresti, esistono sicuramente degli aspetti super specialistici del monitoraggio intraoperatorio, come ad esempio per quanto riguarda la chirurgia dei disturbi del movimento e la chirurgia per le lesioni cerebrali che sono situate in aree deputate alle funzioni superiori, come il linguaggio e le funzioni cognitive in senso più ampio. Qual è lo stato dell'arte del monitoraggio per questi ambiti e cosa possiamo aspettarci in generale nel futuro dagli sviluppi delle metodiche di monitoraggio?
Direi che questa è una domanda che gradisco particolarmente, perché se finora abbiamo parlato di storia, adesso stiamo parlando anche di futuro e di come poter cambiare la storia in qualche modo. Di sicuro, la chirurgia, soprattutto delle lesioni espansive intraassiali, è diventata sempre più accurata. Noi ormai, grazie al monitoraggio intraoperatorio, preferisco chiamarla grazie alle metodiche di neurofisiologia intraoperatoria, un po' più moderno e un po' più vicina anche alla letteratura che sta ormai orientandosi verso questa terminologia. Noi siamo in grado di definire il confine di un fascio piramidale con un'accuratezza al di sotto del millimetro di precisione. Questo vuol dire che in un'asportazione chirurgica di un tumore ad elevata malignità, come può essere un glioblastoma, possiamo essere così accurati nel cercare di rimuovere la parte tumorale senza dare compromissioni, con dei risultati veramente eccezionali. Lo sappiamo tutti che la sopravvivenza di un paziente con un glioblastoma dopo 6 mesi dall'intervento è possibile solo se la rimozione del tumore è superiore al 95%. Grazie alle metodiche di neurofisiologia arriviamo ormai anche al 99%. Abbiamo pazienti che stiamo seguendo da qualche anno oramai e che non hanno più presentato recidive, anche tumori maligni che erano considerati inoperabili o comunque senza speranza. Questo per quello che riguarda le metodiche diciamo così, di neurofisiologia intraoperatoria attive di monitoraggio. C'è poi tutto il mondo della DBS. La Deep Brain Stimulation è il paradiso del neurofisiologo. È emozionante per un neurofisiologo andare a capire e cercare di comprendere qual è il linguaggio del cervello, individuare un'area informativa come può essere il nucleo sottotalamico del Lewis per quello che riguarda la sindrome di Parkinson, che ha una dimensione di 3 mm per 1,5 mm, e noi riusciamo a fare un mappaggio precisissimo ed accurato con degli elettrodi che hanno una dimensione di 2 micron. E riusciamo a ricostruire anatomo funzionalmente questa struttura e modificarne poi la sua azione per correggere la patologia, è una cosa che va oltre l'emozionante. Ho parlato del Parkinson perché è la patologia più frequente, ma più frequente, diciamo, tra quelle che vanno incontro a DBS. Devo dire che però per quello che riguarda l'impatto nei confronti del paziente, la DBS nei pazienti distonici è ancora più efficace. Andiamo ad operare pazienti di 15-20 anni che hanno davanti una vita e che un intervento eseguito in maniera corretta, all'età corretta, permette veramente di cambiare l'evoluzione del paziente. Adesso sta nascendo, ed è sempre più importante, anche la figura della DBS nell'epilessia. Ci sono dei report particolarmente interessanti ed entusiasmanti che sono in nascere, ma che esprimono proprio quanto sia dinamica la ricerca e lo sviluppo di questa metodica. E poi lasciami citare il mio sogno futuro. Allora, sono sempre più evidenti gli studi di interfaccia brain to machine, per cui l'interpretazione del segnale elettrico attraverso delle griglie di registrazione corticale posizionate subduralmente ci permettono, attraverso lo studio delle reti neurali e attraverso lo studio dell'integrazione, attraverso l'intelligenza artificiale, di captare il segnale cerebrale, decodificarlo e tradurlo addirittura in azione per quello che riguarda, per esempio, dei robot. Quindi la costruzione di arti controllati volontariamente dal cervello ed integrati dai nostri elettrodi è già fatta, si fa già qualche ricerca in questo ambito. Credo che la decodifica dell'attività elettrica cerebrale per poterne poi dopo, diciamo così, sopperire ai tanti problemi che in qualche modo possiamo incontrare durante la vita, è il mio sogno futuro. Non lo vedrò perché sono troppo vecchio, ma probabilmente la costruzione dei prossimi neurofisiologi andrà anche in quell'ambito.
Grazie. Direi che possiamo quindi concludere che le metodiche di neurofisiologia intraoperatoria nel corso di questi anni si sono dimostrate sicure ed estremamente informative e rappresentano al contempo una somma di quelle che sono le tecniche sviluppate sinora e sia allo stesso tempo anche una delle più importanti applicazioni future di questa branca della neurologia. Confermiamo quindi l'impatto positivo della neurofisiologia intraoperatoria e della collaborazione tra neurologo e neurochirurgo, o chirurgo più in generale, in sala operatoria allo stato attuale e ci auguriamo pertanto un coinvolgimento sempre maggiore da parte nostra, un ampliamento delle indicazioni e ulteriori sviluppi tecnici di queste metodiche. Ringrazio ancora una volta il dottor Foresti per la sua disponibilità e per aver condiviso con noi la sua grande esperienza e la SIN per averci ospitato in questo spazio. Grazie a tutti per averci ascoltato, appuntamento al prossimo episodio di Neuropod.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e stay tuned.